Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una puntata di attesa. Domani è il 2 giugno, ci sarà il ricevimento al Quirinale, la meglio gioventù.
È stato soppresso il ricevimento al Quirinale per austerità e spending review, quindi non facciamo gaffe, il ricevimento al Quirinale è stato
niente ricevimento. Bella notizia o brutta notizia per chi era abituato a quella bella festa, ma
è il secondo anno
che è il secondo anno in cui Napolitano ci ha.
Però qualcosa ridotta la fanno ancora, credo.
Vedremo. Domani ci presentiamo all'uscio.
Il pacchettino da casa sicuramente sì, perché il presidente è severo in materia, si ha detto che non si spende.
È Piero Di Nepi, lo presentiamo, abbiamo la nostra guest star Flaminia Marinaro che si presenta come al solito con la sua caratteristica di essere una assistente nel campo del glamour.
Grazie, ciao Paolo.
E abbiamo Paolo Tinarelli. Come stai, Paolo?
Tutto bene, appena tornato dal Brasile.
Ecco, dal Brasile dove hai inaugurato il 7 aprile una mostra importante di una collezione di abiti splendidi che hai creato insieme con il tuo socio Enrico Quinto.
Esatto, la collezione Enrico Quinto e Paolo Tinarelli.
Questa mostra che sarà compagna dell'Italia, speriamo fino alla vittoria dei mondiali di calcio, finirà il 6 luglio e si tiene a Rio de Janeiro nel quartiere Barra, proprio vicino alla magnifica spiaggia di Ipanema. Ecco, parliamo un po' di questa splendida rappresentanza del bello italiano con una glamour
assistant.
Esatto.
Paolo, tu l'hai intitolata Italian Glamour, io sono qua in veste di glamour assistant, quindi ti devo intervistare io per forza.
Perfetto.
Allora, ci spieghi intanto com'è nata la collezione enorme, no? Perché sono oltre 6.000 vestiti, se non sbaglio.
Sì, la collezione è nata ormai 15 anni fa ed è nata grazie a questa nostra attività che abbiamo principalmente da 20 anni, che è il Borghetto Flaminio, il mercatino del Borghetto Flaminio a Piazzale della Marina. E da lì abbiamo visto dei pezzi che appartenevano a parenti di nostre amiche, così abbiamo cominciato a comprare, ma senza pensare a farne una collezione. Poi compra qui, compra là, e alla fine abbiamo comprato anche nelle aste in giro per il mondo.
Sì, perché avete dei vestiti straordinari, tra l'altro di stilisti importantissimi, ricordaci qualche nome.
Beh, tutti i più grandi stilisti, tra l'altro internazionali, non solo italiani. Abbiamo Capucci, abbiamo Valentino, abbiamo Prada, abbiamo Grizzi, abbiamo Saint Laurent.
Vabbè, quindi tutto.
Tutti.
E invece
tutti,
questa mostra che adesso avete allestito è già iniziata, no? A Rio de Janeiro.
Sì, questa mostra abbiamo voluto raccontare la storia e la creatività dell'Italia dal dopoguerra ai giorni d'oggi con questa mostra di 120 abiti che racconta proprio la storia della moda italiana.
Ah, quindi sono anche collocati quasi cronologicamente?
Sì, sono tutti gli ultimi 60 anni di moda italiana. Volevo dire questo, che noi la nostra collezione è particolare per il semplice fatto che ogni pezzo che è stato acquistato con una logica, perché magari era il primo pezzo di un tipo di collezione, di uno stile che ha segnato un'epoca. Insomma, a ogni pezzo che abbiamo comprato, per questo che ci tengo a specificare che non è proprio una collezione di abiti vintage, ma è una collezione di abiti storici.
Quindi nulla è lasciato al caso. Ma perché in Brasile?
In Brasile perché innanzitutto frequentiamo il Brasile da tanti anni. Aveva questo spazio straordinario che si chiama Cidade das Artes, in portoghese sarebbe la città delle arti, ed è un architetto francese che l'ha fatto, ed è una cosa incredibilmente immensa, nel senso che i soffitti sono 40 metri, era pazzesco, talmente bello, che allora abbiamo pensato fosse il luogo giusto, per il semplice fatto che i vestiti, secondo noi, vanno accompagnati da una scenografia che deve essere
beh certo particolare, e comunque so
il fatto che non c'è la donna dentro quando lo espone perde, quindi deve essere almeno accompagnato da musica.
Comunque c'è soltanto moda femminile o c'è anche un settore per la moda maschile?
No, noi abbiamo solo abiti femminili, abbiamo una piccola parte di moda della fine dell'Ottocento maschile, però non era chiaramente in esposizione.
Senti Paolo, e so che la mostra sta andando benissimo, no? Ci sono già migliaia di visitatori.
La mostra sta andando molto bene, ha avuto una risonanza immensa nei giornali, nei media brasiliani, anche qua in Italia qualche cosa è uscita di importante, ma in Brasile è stato un successo, diciamo, mediatico importante, ha molto valorizzato, cioè, tutti sanno, insomma, della moda italiana quello che è stato, però voglio dire, è stata un'occasione, momento così, diciamo, un po' particolare dell'Italia, di parlarne molto bene, ne hanno parlato tutti benissimo della nostra moda e della nostra creatività.
No, anche perché è andata in contemporanea con quella a Londra all'Albert Museum, dove, se non ricordo male, ci sono ancora dei vostri vestiti pure lì.
Sì, al Vittorio Albert è inaugurato esattamente quando abbiamo inaugurato noi e finirà quando finirà la nostra, in Brasile, quindi a luglio, i primi di luglio, ed è una mostra di 80 pezzi loro hanno, invece i nostri sono un po' più grande, e 80 pezzi, dei quali 15 della nostra collezione.
Beh, complimenti Paolo, veramente. Grazie. Questo dimostra che l'eccellenza italiana non è poco riconosciuta, anzi,
no,
in uno dei paesi più importanti, oggi vero paese emergente dell'altro continente, del continente americano, e del Brasile.
Dato che siamo in diretta con i nostri ascoltatori, si avvicinano i mondiali, si può chiedere a una persona che conosce sicuramente molto bene il Brasile se la situazione interna del Brasile è quella di cui parlano i nostri mezzi di informazione, è più grave, è più leggera, in via di soluzione, i mondiali si svolgeranno tranquillamente, cioè un'impressione così di persona competente,
di presa diretta.
Presa diretta.
Allora, io sono andato via dal Brasile proprio con questa cosa, questa cosa divertente che si chiama gettigno in brasiliano, che sarebbe praticamente, alla fine le cose brasiliane funzionano, cioè io sono convinto che loro riusciranno ad avere tutto a posto prima dei mondiali e andrà tutto benissimo, perché loro hanno questa particolarità, sembra che sia tutto un caos e poi alla fine tutto funziona a meraviglia.
È come l'Italia, insomma, il Brasile è come l'Italia.
È un po' forse come l'Italia. Infatti ci sono molte cose simili con l'Italia, però penso che andrà tutto molto bene.
Beh, anche caratterialmente, no? Siamo molto vicini al Brasile.
Sì, siamo molto vicini, infatti poi alla fine mi sono trovato bene a lavorare con loro, non ho avuto grandi difficoltà.
Ma come la vivi la loro la saudade? Come si chiama?
Saudade.
Io ho la fortuna di stare un po' qua, un po' là, quindi alla fine quando sto là c'ho la saudade italiana, quando sto qua c'ho la saudade brasiliana, quindi alla fine vivo di saudade.
Ma adesso ancora lo possiamo saudagiare?
Sì, soprattutto con un appuntamento a portare la mostra anche in Italia.
No, ma quello è già programmato. Porteremo, allora, a settembre uscirà il libro che si chiama Italian Glamour.
Con quale editore? Perché noi siamo un programma dedicato ai libri.
Schira.
Ah, fantastico, uno dei più importanti, credo, al mondo nel campo
dell'arte.
Poi avremo una grande distribuzione, perché uscirà in Europa a settembre.
Anche in altre lingue, quindi.
Sì, e poi America e Sud America inizio 2015. Quindi siamo molto contenti. Il catalogo è un catalogo molto grande. Catalogo libro, direi. Perché
curato da chi?
Curato dal mio socio Enrico Quinto, in particolare. Perché io dei due mi occupo più dell'organizzazione degli eventi. Lui è proprio storico di moda. Quindi,
magnifico. Non vediamo l'ora di leggerlo e vi facciamo un grande in bocca al lupo per il successo ormai consolidato, ma che dovrà raddoppiare sempre di più, della vostra splendida mostra.
Speriamo. Posso aggiungere una cosa sul Rio de Janeiro?
Devi.
Perché bisogna sfatare questo mito di Rio de Janeiro pericolosa. È esattamente uguale a tutte le altre città del mondo, grandi metropoli. Non ha questo pericolo che tutti dicono, il pericolo di Rio de Janeiro. Non c'è.
Sembra che sia San Paolo la metropoli pericolosa, è un mito anche questo.
San Paolo un pochino più pericoloso, è una città un pochino più pericolosa, ma Rio de Janeiro, questo mito di Rio de Janeiro pericolosa, io lo vorrei sfatare. Non è una città pericolosa, andate tranquillamente in giro, chiaro, senza Rolex o macchine fotografiche appese al collo, ma questo è in qualsiasi città, ed è una città meravigliosa e ve la consiglio di visitarla.
Grazie ancora e salutaci Enrico Quinto, che è rimasto in Brasile per te.
Ok.
Grazie Paolo, a presto.
Grazie a voi. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo con Napoli con un caro amico, un giornalista, ma soprattutto un esperto di geopolitica. Parliamo di Alessandro Sansoni da Napoli con furore. Come stai, Alessandro?
Bene, saluto te, saluto naturalmente tutto il tuo pubblico, tutto bene qui a Napoli.
Ti ringrazio, prestissimo ti verremo a trovare, stiamo sempre in trepidante attesa di veder rinascere un quotidiano che vorremmo vedere diventare importante come la sua storia merita, che è il Roma, di cui magari ti faremo qualche domanda in un'altra occasione, perché sappiamo
bene,
che...
Volentieri.
Poi tu sei anche nel sindacato giornalisti della Campania, quindi sì, sai bene che è una questione ancora molto aperta.
Il Roma è un pezzo della storia della nostra città, della mia città, non viaggia in ottime acque, però la speranza è di vederlo ritornare ai fasti di 30-40 anni fa, insomma, quando era un giornale che faceva opinione, faceva anche non solo opinione politica ma anche opinione culturale.
Ed era un giornale che non era solo di Napoli, ma era un po' di tutta la regione. Questa era la caratteristica che l'ha sempre un po' contraddistinto.
Di tutto il sud, potremmo dire. Insomma.
Tutto il sud, esattamente, esattamente. Ma veniamo a un articolo che ci ha praticamente stupito per la sua profondità e per alcune descrizioni non banali. Una tua intervista che è appena uscita sull'ultimo numero di Limes, la rivista diretta da Caracciolo, che insomma sappiamo essere una delle migliori riviste del gruppo Espresso, ma in generale a livello mondiale è quella che detta la linea in molti paesi anche in termini di geopolitica. E tu hai voluto chiamare a delle tue domande molto pertinenti e acute il direttore di Conflict, questa manifestazione, questo festival di geopolitica che si svolge ogni aprile a Grenoble, e Pascal Gauchon ha risposto alle tue domande, in particolare sul rapporto tra Francia e Germania.
Sì, l'ultimo numero di Limes è dedicato al tema dei grandi imperi in correlazione con il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Quindi siamo partiti da una riflessione sulla guerra combattuta da Francia e Germania, sulla Marne, a Verdun, negli anni 14-18.
Cento anni fa, esattamente.
E ci siamo chiesti se quella fosse stata davvero una vittoria francese. Secondo Gauchon, quella è una vittoria di Pirro, perché la Francia aveva subito un salasso demografico da quelle battaglie condotte lì al confine, insomma, con la Germania, e aveva subito delle grosse distruzioni materiali e anche dei danni economici notevoli, insomma si era dissanguata letteralmente. Di conseguenza nel 1919, al termine della Grande Guerra, la Francia crede di essere tornata a essere una potenza di primo livello mondiale come ai tempi di Napoleone, ma in realtà oramai è una potenza media, come qualche analista insomma l'ha dipinta, cioè una potenza che ha la presunzione di essere potenza mondiale senza averne gli strumenti. Nel 1919 accade fondamentalmente questo. La differenza poi con le vittorie di Pirro, secondo Gauchon, è che Pirro era consapevole che ad Ascoli, Satriana, ad Eraclea le sue vittorie erano in realtà delle sconfitte sul lungo termine, i francesi non lo erano e quindi pensavano di poter effettivamente dominare l'Europa dopo la Prima Guerra Mondiale e di imporre poi alla Germania le famose sanzioni con il Trattato di Versailles, che umiliando la Germania poi gettarono i presupposti per il revanchismo tedesco e quindi ciò che
usò lo stesso vagone usato per firmare gli accordi Hitler per invece far firmare la resa a Petain.
Esatto, nel 1940 poi noi abbiamo questa riscossa tedesca, la vendetta diciamo di Hitler e dei tedeschi sui francesi che li avevano umiliati, e dice Gauchon giustamente non bisogna mai umiliare una grande nazione, e fa un parallelo tra quello che accadde alla Germania a Versailles con quello che è accaduto negli anni 90 con Yeltsin alla Russia, che è stata umiliata e che adesso parte alla riscossa, e anche con la Cina del XIX secolo, umiliata dagli europei anche durante la rivolta dei Boxer, e che oggi invece è potenza di prima grandezza e si espande, si proietta su tutto il pianeta, insomma, oramai.
Una definizione che ci ha stupito di Pascal Gauchon del rapporto fra Francia e Germania, ci piacerebbe che la ripetessi.
Sì, noi abbiamo analizzato la famosa coppia franco-tedesca che tiene banco oramai da tanto tempo sugli scenari dell'Unione Europea, con un rapporto sempre molto dialettico in cui i francesi, soprattutto ai tempi di De Gaulle, usando la famosa formula del generale, i francesi volevano un'Europa a trazione trainata, come un carro trainato dal cavallo tedesco ma col cocchiere francese, cosa che però era possibile quando la Germania era divisa e lo è diventato molto ma molto di meno con la riunificazione della Germania, con il progredire dell'Unione Europea e quindi con uno squilibrio all'interno di questa coppia in cui i rapporti di forza si sono sostanzialmente invertiti.
E vediamo e di oggi, nuovo tornare oggi, certo.
Sì, vediamo la Germania, insomma, che ritorna a grande potenza mondiale, e questo rapporto della coppia
anche politica, quindi non solo economica, questo volevo dire.
Sì, sì, assolutamente, anche politica, lo vediamo, insomma, in questi anni, abbiamo visto in questi ultimi anni. In particolar modo Gauchon sostiene che oggi come oggi la coppia franco-tedesca serve alla Francia per mascherare le proprie debolezze e continuare a considerarsi una potenza che determina delle cose, e alla Germania invece serve per mascherare la sua forza, perché c'è sempre questo incubo del ritorno del pericolo tedesco. Per Berlino è fondamentale mascherare la sua forza dimostrando di avere un partner non solo autorevole ma anche, come dire, politicamente corretto storicamente parlando e quindi legittima anche alcune sue pretese, ma in realtà il rapporto è tutto a favore della Germania.
Mi sembra evidente che una delle questioni più spinose, dei nodi di politica internazionale di questi giorni, è la Crimea e il separatismo, anche il ritorno in Russia di tante realtà, di tanti territori, non solo ucraini, e la posizione tedesca notoriamente anti-russa fin dalla prima guerra mondiale. Ricordiamoci, insomma, il ruolo della Russia come stato che ha aiutato, ma levatore anche di responsabilità, ma anche facilitatore di indipendenze da quello che era in quel periodo l'impero zarista, che si stava disgregando in qualche modo per un liberi tutti dovuto alla rivoluzione bolscevica. E oggi di fatto la posizione tedesca non è difforme, sempre per mantenere la Russia piccola in qualche modo, mentre la Francia, che non era così disponibile a una Russia piccola o negativa a una Russia grande, è a rimorchio anche in questa linea politica.
Questo schema è uno schema che funzionava appunto nel 1914, cioè la Germania, in Germania il pensiero geopolitico ha due scuole in rapporto alla Russia. Una scuola che è quella incarnata poi sia da Guglielmo II, sia poi da Adolf Hitler, che vede nelle lande russe un territorio di conquista dove espandersi per ottenere lo spazio vitale necessario ai tedeschi. Dall'altra però c'è un'altra scuola geopolitica che per esempio faceva riferimento anche a von Salomon e a tutto il pensiero nazista, che vede la Russia complementari e alleati naturali, perché
soprattutto i staterelli satellite o stati satellite della ex Unione Sovietica, del blocco di Varsavia, del patto di Varsavia, ricordiamoli, erano tra i migliori alleati e tra i più spietati sterminatori della Germania.
I bolscevichi, sì sì, questo sicuramente, però c'è appunto lo sguardo verso l'est, che la Germania per esempio occidentale, l'Ostpolitik di uno Schmidt per esempio, di un Adenauer,
esatto.
Ecco, vedeva insomma nella Russia la possibilità di trovare un alleato strategico che sganciasse la Germania dalla sudditanza soprattutto agli Stati Uniti d'America. Oggi come oggi, quello che sta accadendo in Ucraina, alcuni tedeschi lo vedono positivamente e magari è un atteggiamento che la stessa Merkel, che provenendo dalla Germania dell'Est, ha una sua ritrosia nei confronti di Russia,
certo.
Ma in realtà va a ledere degli interessi profondi che esistono tra Germania e Russia. Pensiamo per esempio al Nord Stream, la pipeline,
esatto,
attraverso la quale passa il gas russo, il cui insomma amministratore delegato, presidente della società, è Gerhard Schröder. Bene, quello è un interesse strategico che unisce, rende amici oggettivamente Russia e Germania. Quello che accade in Ucraina in questo momento mina i rapporti tra Russia e Germania, una Germania che in questa fase cerca appunto di acquisire una forza politica che la svincoli anche da una serie di legami dovuti alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. La Francia invece ha cambiato atteggiamento, cioè mentre fino ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ma anche ai tempi del generale De Gaulle, la Francia cerca di avere un rapporto privilegiato con la Russia, oggi sembra che soprattutto Sarkozy prima, ma soprattutto Hollande dopo, Sarkozy con il reingresso della NATO, della Francia nella NATO, e Hollande con le sue posizioni tanto nella crisi siriana sia, ma anche in quella ucraina, ebbene sembra che il pensiero geopolitico francese abbia avuto un endorsement verso il pensiero neoconservatore americano, quasi che la Francia voglia sostituire il Regno Unito come alleato privilegiato degli americani in Europa
e come garante o mediatore nei rapporti Germania-America-Stati Uniti.
Però poi bisogna capire se questo collide o meno con gli interessi nazionali.
Staremo a vedere. Alessandro, ti ringraziamo tantissimo per averci fatto navigare nella storia e capire qualcosina di più di cosa c'è dietro questo strano matrimonio franco-tedesco, franco-prussiano, mi direi.
Esatto. Alberto, io invece ti ringrazio di questa opportunità e saluto naturalmente tutti i tuoi radioascoltatori.
Salutiamo anche noi e diamo appuntamento a dopo il 2 giugno, tanti auguri e a prestissimo.
A presto.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al generale Franco Angioni e al nostro impareggiabile Piero Di Nevi. Come state?
Benissimo, buongiorno generale. L'impareggiabile, bene, lo posso accettare, ma con molta modestia credo di essere pareggiabilissimo in realtà.
Domani è il 2 giugno, data importante che poi spiegheremo bene cosa significa, ed è una festa che dobbiamo festeggiare anche e soprattutto grazie all'esercito. E che cosa succede parlando di esercito oggi? Qual è l'antimilitarismo che il nostro presidentissimo Napolitano combatte?
Beh, il presidente ha fatto un intervento alla vigilia del primo maggio, era mi sembra il 25 aprile, festa della liberazione, e ha voluto ricordare che di fronte a certi nemici le armi sono indispensabile, cioè il sistema gandhiano di stendersi sui binari fosse stato usato con le SS avrebbe prodotto semplicemente qualche migliaio di vittime in più maciullate sulle rotaie. Questo è bene ricordarlo, cioè la Germania nazista non si sarebbe potuta battere senza un'adeguata tecnologia e le armi. E il presidente ha voluto ricordare che in epoca di spending review l'antimilitarismo da bare o l'antimilitarismo becero dimentica che un paese, non solo per difendere le sue strutture, i propri confini, ma anche e soprattutto per avere voce in capitolo della politica internazionale, ha bisogno di uno strumento militare. Ovviamente, chiedendo al generale, sfondo a porta aperta, ma si può parlare di come vengono spesi, certo, i denari del contribuente. Certamente. In Italia. Può dirci, sì, qualcosa, generale? Ha qualche polemica da sollevare, sì, molto velata, diciamo?
Beh, nessuno mi rimprovererà se prendo qualche posizione in favore della categoria a cui ho appartenuto per tantissimi tantissimi anni e dalla quale attività
orgogliosamente appartenuto,
certo. E quindi bisogna riconoscere che c'è questa voglia penalizzante nell'usare i termini, quindi militare e militarista. Io penso che sia la stessa cosa per dire romano e romanista, cioè il ista è un peggiorativo. Quindi militare è invece una collocazione giusta, ordinaria, ed è legata alla necessità della struttura di uno Stato moderno, il quale deve avere la necessità di difendersi da eventuali necessità e nello stesso tempo di essere in grado di rivolgersi verso l'esterno. E quindi soprattutto se si tratta di un paese di consistenza in termini non solo monetari ma anche di cultura, di organizzazione e così via. Quindi un concetto di base è che se un paese ha la necessità di essere collocato nella compagine internazionale deve poter svolgere una politica di carattere internazionale, e quindi la politica estera fa parte importante del paese, e la politica estera si fa con i soldi e con le forze armate. Ora, se questo assioma viene accettato, allora bisogna anche accettare di avere delle forze armate che siano all'altezza della situazione. E qui si scioglie il nodo. Le forze armate italiane sono adeguate? Beh, è necessario dire che le forze armate si compongono di varie componenti, dell'esercito, della marina, dell'aeronautica. L'esercito trae origine dalla necessità non solo della difesa, ma per la Costituzione italiana, sino a 10 anni fa, l'esercito aveva anche l'obbligo di addestrare tutti i giovani cittadini di sesso maschile che erano nati 18 anni prima dell'anno corrente. Quindi l'esercito doveva prendersi lo scaglione, si chiamava, e che normalmente, date i dati
al tempo, il baby boom era circa 290.000-300.000 ragazzi,
300-350.000 secondo dei momenti. Quindi non erano presi, reclutati per le esigenze operative dell'esercito, no, ma per soddisfare la legge dello Stato. Di conseguenza questi 350.000 giovani venivano selezionati, alcune organizzazioni privilegiate si prendevano i migliori per
poi ricordo esigenze. Benissimo, dato che ho quell'età, che bastava avere i piedi piatti per essere mandati a casa alla fine degli anni 60, perché il contingente era all'epoca il baby boom.
Se era vero che avesse i piedi piatti, perché
comunque andavano tutti a casa come l'8 settembre, appunto, perché c'era un surplus di ragazzi rispetto ai 280.000 che doveva prendere l'esercito, ce n'erano 320.
E di conseguenza l'esercito dovesse farsi carico, dopo che l'arma dei carabinieri prendeva chi li chiamavano ausiliari, che avevano più atteggiamento, la marina si prendeva quelli che erano necessari per le città marinare, l'aeronautica prendeva quelli che erano necessari per circondare gli aeroporti e fare una guardia agli aeroporti stessi, e tutto il resto andava nell'esercito. Quindi
i diplomati andavano in AUCI, agli ufficiali di complemento.
E allora quell'esercito doveva per forza prendersi la massa e doveva avere un bilancio per poterli equipaggiare, vestire, ospitare e addestrare nei limiti del possibile. Per fare in modo di gestire i 350.000 era necessario che non servivano per la difesa, non era il coefficiente di capacità operativa, ma bisognava comunque custodirli e poi addestrarli e vederli. Occorreva un certo numero di sottufficiali e un certo numero di ufficiali.
Ricordo, negli anni 60 uno dei grandi business italiani era fornitura di scarpe, calzature, cappotti e viveri all'esercito.
Quindi
era un grande business.
Il bilancio allora veniva assorbito soprattutto per le attività ordinarie di manutenzione.
Ma tuttora abbiamo, cosa che non tutti sanno, quindi è un problema di come si spende il denaro, forse si potrebbe anche spendere meno, ma tuttora abbiamo il 10° budget militare al mondo, che quindi è un budget elevato, perché l'Italia ha un prodotto interno lordo elevato.
Certo.
Quindi abbiamo il problema è la qualità della spesa.
Certo.
Quindi spendiamo troppo per il personale, si dice.
Allora veniamo al nodo. Per gestire quella massa di 350.000 persone occorrevano tot sottufficiali e tot ufficiali, che era personale di carriera, che quindi iniziavano e facevano una carriera sino ai limiti di età previsti. Quando è cessata la leva, improvvisamente siamo passati, nell'esercito voglio dire, da 360.000 persone a circa 120.000, e poi così tanto da arrivare ai dati di adesso, che sono poco meno di 90.000. Tutta la massa dei sottufficiali e di ufficiali non li si poteva mandare a casa, a meno che non chiedessero di potersene andare in pensione per conto loro. Non si sia riusciti a collocarli nelle altre organizzazioni dello Stato, e quindi abbiamo avuto un surplus di bilanciamento di carattere umano nell'esercito in particolare. Quindi un numero idoneo per le esigenze operative, per il mandato istituzionale, di militari di truppa volontari per soddisfare le esigenze operative anche delle operazioni fuori area, e mentre un numero maggiore di sottufficiali e di ufficiali che dovevano completare e dovevano esaurirsi per poter andare via. Quindi si è cercato di allontanare il più possibile, tenendo poi presente che ci sono anche dei civili nell'ambito della difesa, sempre nel bilancio. Conclusione: l'esercito attualmente spende, ma questo anche un po' per tutte le altre forze armate, spende il 65% del bilancio per il personale, che è un bilancio fallimentare. Non c'è un'azienda che spenda per il solo personale una percentuale così alta di bilancio. È come di avere un camion che è stato costruito per trasportare se stesso, per trasportare il motore. Non è possibile. E di conseguenza bisogna ridurre drasticamente, e questo si sta facendo, penalizzando in una certa misura gli ufficiali e i sottufficiali, cercando di fare in modo che prendano la strada del congedo oppure di ritirarsi. E di conseguenza il processo è in atto e non può essere risolto in pochissimo tempo.
Comunque ci sono veramente dei luoghi comuni che purtroppo vengono alimentati, per esempio la dolorosa, uso il termine con cognizione di causa, dolorosa vicenda degli F-35 è stata alimentata da un'assoluta disinformazione, cioè nel senso, questo è quello che chi ha un minimo, chi magari anche solo per hobby si occupa di questioni militari, cioè gli F-35 in realtà sono dei cacciabombardieri cosiddetti di quarta generazione, cioè perfettamente invisibili ai radar. Poi si può discutere se al mondo ce ne sono di migliori o di peggiori adatte alle necessità dell'esercito italiano, ma sono stati acquistati soprattutto per equipaggiare le nostre portaerei, cosa che non tutti sanno, perché sono aerei, c'è una variante di F-35 e poi probabilmente quella che sarà mantenuta nei programmi di acquisto, che è per a decollo corto o a decollo verticale, che dovrebbe andare a sostituire i 40 Harrier o 30 Harrier che sono in servizio sulle nostre due portaerei, cioè la Garibaldi e la Cavour, e che sono assolutamente obsoleti, cioè o si sostituiscono gli aerei che sono imbarcati oppure si dismettono le portaerei. Quindi c'è anche un conflitto, ecco, qui il generale sicuramente non interverrà, ma insomma c'è probabilmente un conflitto anche tra la Marina e l'aviazione, perché poi gli aerei imbarcati farebbero parte dell'aviazione di Marina, credo, certo. Che in Italia è un corpo che si esiste da poco, non è come gli Stati Uniti che avendo una forza di una quindicina di portieri operativi hanno un'aviazione di marina.
Certo.
Dico giusto,
ecco,
generale?
Sì, questo è vero. Certo, l'informazione è necessaria, è indispensabile in un paese democratico e il cittadino deve poter ragionare con cognizione di causa, con dati veri. F-35, adesso questo spauracchio, tanto una questione di base, quando si concepisce un sistema d'arma, cioè il sistema d'arma non è un'arma, è un sistema complesso, se si tratta di un'attività terrestre come un fucile, ci vogliono un anno e mezzo, se si tratta invece di più complesso, sempre terrestre come un carro armato, ci vogliono sui 5-6 anni, se si tratta di una nave ci vogliono circa 10-12 anni, se si tratta di un aeroplano ce ne vogliono 20-25. Quindi l'F-35 è nato orientativamente 15 anni prima che iniziasse questo secolo e l'Italia ha partecipato. Perché? Perché il segreto che gli Stati Uniti hanno concepito, in particolare Lockheed Marietta, è di fornire un aereo che consentisse di svolgere tutti i ruoli di cui una nazione ha bisogno.
Si chiamano MRCA, Multirole Combat Aircraft,
e quindi sono in italiano multiruolo, mentre sino ad oggi ogni aereo ha un suo ruolo, e allora abbiamo il caccia intercettore, il caccia puro, il bombardiere alta quota. Quindi noi per esempio in aeronautica abbiamo 5 tipi di aerei, alcuni dei quali sono molto vecchi oramai per ruoli diversi.
Il Tornado vale,
allora,
per tutto il Tornado che è un aereo vecchio.
Io vi costruisco un aereo che faccia tutti i ruoli e che sia invisibile e che sia ogni tempo, e questo si chiama. E allora siamo entrati in questo consorzio, abbiamo detto verosimilmente se mandiamo a casa tutti gli aeroplani che abbiamo ne avremo bisogno di un 130, poi siamo scesi, naturalmente i prototipi hanno fatto lievitare i prezzi, le incertezze hanno contribuito alla lievitazione, adesso ci troviamo a dover decidere sul numero, e sicuramente deve essere ridotto, siamo attorno a 90, probabilmente si scenderà, rimane questa caratteristica che consente di poter affrontare le varie esigenze con una sola macchina, quindi con una forma di risparmio. Questa macchina costa un sacco di soldi.
Bene, generale, la ringrazio per le necessarie delucidazioni da parte di un tecnico vero, non di un dilettante come il sottoscritto, e quindi ci sentiremo nella prossima occasione.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata. Fabrizio Patriarca con voi in studio assieme a Piero Di Nepi e Flaminia Marinaro. Buongiorno a tutti. Michele Lucas alla regia. Oggi si parla di giornalisti che scrivono narrativa. Ne parliamo al telefono con Cristiano Draghi e Antonella Boralevi. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
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 Cristiano, apriamo le danze.
Beh, intanto sono felice di conoscere così per via radio una così illustre concittadina, visto che anch'io sono nato a Firenze, Antonella Boralevi. Io mi chiamo niente meno che da Chiavenna, in Val Chiavenna, lassù in provincia di Sondrio, dove fra l'altro ho scoperto casualmente che da qui mio padre, ora 90enne, scappò per non essere arruolato dai repubblichini, iniziò una marcia di 3 giorni per arrivare in Svizzera, quindi luoghi mitici. Tra l'altro il romanzo di Atella Borralese è ambientato in montagna in parte, cioè a Cortina.
Che ci dici di questo libro?
Allora, intanto devo ringraziare Cristiano perché diciamo che il suo endorsement mi ha fatto molto, molto piacere, quindi grazie Cristiano. Dobbiamo assolutamente allinearci e leggere ciascuno le cose dell'altro. Io vi devo dire che in realtà non sono una giornalista, proprio per sbaglio, nel senso che a parte che ho scritto 18 libri, ma... non ho la mentalità del giornalista e questo è stata, se volete, la ragione per cui poi ho cominciato quasi subito a scrivere libri che prima erano saggi e poi sono diventati racconti e romanzi, perché mi accadeva questo. Io andavo, mi occupavo di cultura e di società, quindi tra l'altro mi facevano fare anche l'inviato a Panorama, ai tempi in cui scrivere su Panorama vivendo a Firenze, cioè cos'era, mi sembra fosse alla metà degli anni Ottanta, era veramente una cosa, insomma, veramente era come, non so, una specie di miracolo. E quindi cosa succedeva? Che io andavo e raccontavo, tra l'altro feci anche qualche scoop importante, però in fondo raccontavo non esattamente quello che vedevo, ma in un modo un po' romanzato. E quindi a un certo punto, quando mi accorsi, dissi no, evidentemente io vivo nel mio mondo, perché la caratteristica dello romanziere scrittore è che nei fatti noi viviamo, e questo magari ce lo dice anche Cristiano, in una specie di doppia dimensione, cioè tu hai la tua vita, incontri le persone, vedi le cose, però è come se vedessi anche te mentre lo stai facendo, e questa è secondo me esattamente la dimensione del narratore.
Insomma, non ti riesci a staccare da questo modo. No, però tu hai una scrittura duplice, se non triplice, no? Perché tu scrivi anche, ci sono delle parti direi erotiche nel libro. Che
parecchio,
hanno...
sì, esatto. Sicuramente, ma sai la cosa più divertente, trattandosi della storia di una notte di passione assoluta che cambia la vita radicalmente di due ragazzi di 20 anni, uno ricco, annoiato e anche disperato, e l'altra poverissima, figlia di un cassaintegrato della Fiat di Termini Imerese, ma piena di capacità di vivere. Ecco, questa notte che lei vive è la sua prima notte di sesso, lei ha 18 anni, lui invece è uno che ha fatto di tutto, di anni ce n'ha 28, mi pare, qualcosa del genere. Ecco, questa notte andava descritta e andava vissuta, e la cosa più divertente è che quando tu scrivi sei lì, cioè vivi tu quelle cose che racconti. Io ho scritto libri dove ci sono, l'unica cosa che non ho mai raccontato sono degli omicidi, proprio perché evidentemente non mi va di viverli, anche se funzionerebbero spesso, però in generale tu vivi quello che scrivi. Allora le persone che ti conoscono poi vengono a te e ti dicono: ah, ma chissà quante cose hai vissuto. Sì, certamente, mentre le scrivevo.
Mi sembra che stiamo descrivendo una prassi esattamente opposta a quella del giornalismo.
Sì, esatto, cioè mi pare che qui abbiamo una scrittrice prestata al giornalismo in qualche occasione, più che un giornalista che tenta di farsi scrittore, cosa che normalmente accade quando si parla di romanzi con successo molto molto relativo e molto raro. Anzi, io credo proprio, scusate se la butto in psicologia, ma sapete i miei studi. Lei parla di una identificazione con l'oggetto, cioè con la persona di cui scrive o le cose che vede. Per fare giornalista ti devi proprio disidentificare, cioè devi stare staccato. Infatti puoi scrivere di omicidio se tu non ti identifichi nel morto o nell'assassino a piacere, cioè se tu te ne stai staccato e fai come una fotografia ma senza identificazione. Quindi e questo ovviamente ti raggela, poi piano piano, lavorando per 20, 30, 40 anni in giornalismo, ti raggela ogni vena poetica.
Cristiano, lanciare a entrambi, a te Antonella, una lieve provocazione, nel senso di notare questo fenomeno che negli ultimi anni, insomma, si assiste precipuamente nelle nostre librerie. Insomma, il termine scrittore non va più da solo, è sempre accompagnato e posposto all'altro mestiere, di solito quello che dà da vivere alla persona che si ritrova in questa dicotomia, cioè il medico e scrittore, il giornalista e scrittore, luminare e scrittore, addirittura potremmo andare, come ha fatto Massimiliano Parente in un articolo lontanissimo, addirittura ecco, Adolf Hitler, dittatore e scrittore, insomma, che ne pensate di queste endiadi?
Effettivamente è un po' quello che dici, ma nel senso, beh, anche Antonella Bonavevi è anche altre cose, conduttrice, autrice, insomma, su questo tendo verso esserne molto favorevole, perché a me lo scrittore che uso nella sua torre burnea non è, insomma, mi sembra un po' superato dai tempi. Poi siamo persone poliedriche, ma ragazzi, Leonardo da Vinci, voglio dire, non era mica solo questo, era mille cose, eppure è forse il genio più alto e l'umanità ci ha regalato.
Antonella,
devo dire che trovo molto interessante questa tua provocazione, che ha a che fare con un fatto di mercato, cioè per vivere di libri devi vendere almeno all'incirca 150-200 mila copie in un anno, perché poi ti vengono pagate l'anno dopo, è vero che ti danno gli anticipi, però la qualcosa oggi veramente è rarissima. Io guardavo anche le vendite di quelli che poi fanno il premio Strega, che sono minimissime. Ecco, quindi questo è un dato di fatto, però io credo che in realtà, vabbè, uno dei miei autori preferiti, che era Stendhal, tutto faceva, ma insomma, tranne che lo scrittore, nel senso, scriveva veramente in mezzo alle campagne napoleoniche, eccetera. Ma in generale la scrittura, purtroppo, mentre un mestiere si sceglie e si fa con passione, almeno si spera, specialmente quello del medico, secondo me, e del politico, aggiungo, ma in realtà la scrittura non è una scelta, secondo me. La scrittura, io per esempio, se potessi scegliere, preferirei non essere un'autrice di romanzi, insomma una scrittrice, perché è una situazione in cui tu sei intanto molto molto esposto, cioè sei molto vulnerabile, enormemente vulnerabile, hai tutte le tue emozioni, la tua sensibilità veramente dentro, proprio le cellule di superficie della pelle.
Io credo, Antonella, scusami se ti interrompo, penso che è un talento innato e non puoi fare a meno di scrivere, no? Credo che ci siano dei personaggi che a un certo punto animino la tua testa, il tuo cuore, e li devi buttare sulla carta.
Esattamente, cioè è una forma di possessione, e soprattutto mentre scrivi questa possessione si realizza, è come se tu, almeno per me, la storia esiste già, io mi limito a trasferirla, sono veramente una specie di canale che la trasferisce, ma la storia esiste, è la storia che mi viene a trovare. Mi ricordo quando al liceo leggevo Pirandello, mi sembrava una follia la storia dei personaggi in cerca d'autore, e invece è assolutamente vera anche nel mio piccolissimo.
Piero.
Ma allora, una piccola provocazione al nostro Fabrizio, abbiamo parlato di scrittori, che è un termine un po' generico, ma il romanziere esiste ancora, e se esiste che fine ha fatto?
Ma guarda, intanto secondo me c'è una dialettica interna tra lo scrittore e il resto dei mestieri che la persona si trova a fare. A un certo punto lo scrittore in qualche modo prende il sopravvento, soprattutto se è romanziere. Voglio dire, nessuno definirebbe Céline medico e scrittore, no? Nessuno si sognerebbe di fare una cosa del genere oggi. Quindi, insomma, riflettiamoci un po' intorno.
Beh, c'è sempre un'anima che prevale sull'altra.
E dobbiamo, noi intanto dobbiamo salutare, sì, Cristiano Draghi, la linea è caduta purtroppo, e ringraziamo Antonella Boralevi per essere stata con noi e averci raccontato un po' il suo libro.
Grazie a voi, soprattutto grazie, perché è un tema di cui non si parla mai, invece è interessante. E per chiudere, se mi date mezzo secondo,
ma certamente,
aggiungerei una cosa che io dico spesso alle lettrici che mi scrivono su internet, nel mio blog: scrivete una storia. Scrivere una storia cura l'anima, scrivere la storia ti fa vivere qualcosa che non vivi e ti libera da tutti i tuoi fantasmi. Poi non importa se te la pubblicano o non te la pubblicano, se la legge qualcun altro oppure no, ma tu l'hai scritta e la storia ti ha salvato. Salvano le storie sia quando si leggono che quando si scrivono, secondo me.
Grazie ancora Antonella.
Grazie Antonella, grazie, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Grazie, arrivederci, ciao Flaminia.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Ed eccoci in linea con noi Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Giuliano.
Buongiorno cara.
Giuliano, di cosa parliamo oggi?
Parliamo di un terribile profeta che si chiamava Gonzalo Annes Bandarra. Avevamo già accennato a lui quando io 15 giorni fa ho parlato di Fernando Pessoa, che in un suo libro appena uscito da Mondadori a cura di Giulia Lanciani raccontava e riscriveva un po' la storia dei grandi momenti del Portogallo, che ha la storia del Portogallo ha un suo culmine dinastico, il Portogallo dinastico ha un suo culmine importante nel 1578, quando il re Don Sebastiano va in Marocco per aiutare il re del Marocco e tutta la sua armata viene distrutta, lui stesso viene ucciso. Allora questa morte di Don Sebastiano, tra l'altro Donizetti ne fece un'opera, Don Sebastien, roi du Portugal, che si fece all'Opera di Parigi nel 1843, divenne un po' il tema attorno al quale ruotò il cosiddetto sebastianismo, l'attesa di un redentore, l'attesa di un messia, che ha molti pezzi di consonanza con il giudaismo. In questo contesto Bandarra ha un ruolo perché scrisse le cosiddette trovas, che vengono pubblicate solo nel 1603, mentre lui è 1500-1556. E su un personaggio curioso e stranissimo, perché era un calzolaio, ma era un po' un profeta, quindi passava nelle strade a profetizzare il ritorno di Don Sebastiano, quindi di tutto il concetto del sebastianesimo, tanto che Pessoa gli ha dedicato una poesiola che poi, se ho tempo, vi leggo. Quindi è diventato un personaggio molto importante che diede guai anche all'Inquisizione, che lo mise in galera.
Insomma, un calzolaio che andava un po' oltre la famosa crepidam del detto latino, insomma.
È vero.
Profetizzava.
E queste trovas che circolavano da Lisbona e in Portogallo durante tutto il Cinquecento furono pubblicate a Parigi solo nel 1603. Ma lui divenne un personaggio molto importante. Adesso gli editori Guimarães in Portogallo le ha riproposte, e è un fatto molto curioso questo momento del Portogallo, che segna anche il Portogallo successivo, tanto che Pessoa gli dedica parecchio spazio. C'è una sua poesiola intitolata proprio Il Bandarra, che dice: sognava anonimo e disperso l'impero da Dio stesso visto, confuso come l'universo e plebeo come Gesù Cristo. Non fu né un santo né un eroe, ma Dio col suo segno consacrò costui del quale il cuore fu non portoghese ma il Portogallo. Quindi lo identifica addirittura con il Portogallo. Questa scomparsa del re Don Sebastiano fu gravissima per il Portogallo, perché finì la cosiddetta dinastia degli Avis, che fu quella delle grandi conquiste. Non dimentichiamoci che i veri conquistatori sono solo i portoghesi, che già nel 1415 scoprono il Congo, vanno nello Zambia, girano tutta l'Africa. Poi arrivarono gli spagnoli, che per caso scoprirono, perché i re del Portogallo non diedero i soldi a Colombo. Quindi questa dinastia degli Avis furono i veri grandi conquistatori dell'Africa e già anche di qualcosa dell'America Latina, senza saperlo.
E poi è un libro particolare.
Si può
perché
parlare di una temperie storica delle profezie, perché quando si parla di 500 profezie naturalmente si va sempre a Nostradamus, no? Cioè, che tipo di profezie vengono diffuse in questo
momento?
Ma sono
profezie sul ritorno di Don Sebastiano, su quello che succederà nel Portogallo, sulle guerre che verranno, sul Portogallo che perderà
la sua autonomia,
cosa che era
diciamo
vera,
così.
Perché con la morte di Don Sebastiano, del re Don Sebastiano, si estingue la dinastia degli Avis e arrivano gli spagnoli, perché Filippo II, una sua figlia, aveva sposato tramite gli Asburgo, quindi gli spagnoli stanno in Portogallo dal 1580 al 1640.
Grazie Giuliano, no, perché è un discorso complesso e interessante che magari riprendiamo la prossima volta. Adesso dobbiamo dare la linea al prossimo ospite. Tanto salutiamo Cristiano Draghi.
Sì, ciao a tutti. Allora, qui da Chiavenna, dalle valli bellissime della nostra, veramente delle nostre Alpi, meravigliose.
Un abbraccio anche a te, Cristiano.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Eccoci, eccoci, velocissimi, velocissimi ad accogliere consueto ospite settimanale Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni, riprendiamo un filo interrotto.
Sono qua.
Buongiorno. Torniamo a bomba al dio della bicicletta.
Visto che il povero Marco Balestracci è stato sacrificato la volta scorsa. Il titolo è Il dio della bicicletta, l'autore Marco Balestracci, in Star Libri, 124 pagine, 13 euro. E viene a proposito perché coincide questo libro con la fine del Giro d'Italia e con le imprese di Quintana, il colombiano. Questo è un libro dedicato prevalentemente agli eroi della montagna ciclistica di tutti i tempi, per cui si parla di Tommy Simpson e della sua tragica morte sul Ventoux, si parla di Charlie Gaul, si parla di Anke Thiel, di Mario Massignan, tutti i grandi ciclisti degli anni, fine anni 50 e primi anni 60. Ma soprattutto si celebra l'imprevedibilità di questo dio della bicicletta che spessissimo premia i più forti, ma certe volte li butta per terra, li manda in crisi o addirittura li fa morire, e viceversa mette in primo piano dei gregari su cui tu non avresti assolutamente scommesso.
Il dio che atterra e suscita.
Il dio che atterra e suscita, sì, ma c'è una leggenda costante attorno al ciclismo e attorno alle montagne, no? Perché tutto sommato l'ascoltatore o il video ascoltatore che guarda il giro non apprezza solamente la vittoria, ma apprezza anche la sofferenza. È vero che nel libro si dice che fin dagli anni 50 i corridori prendevano anfetamine e poi porcherie peggiori, però viene citata una frase molto significativa di quello che è stato un grande Grand Prix italiano, Mario Massignan, che a proposito di Charlie Gaul diceva: sì, Gaul prendeva un sacco di pasticche, magari un giorno vinceva e il giorno dopo aveva 15 minuti di ritardo, però se sei un brocco, brocco rimani, e Gaul sicuramente non era un brocco.
Allora, Giovanni, può essere interessante dire una cosa. Sono Piero Di Nepi, anzi buongiorno, ti saluto e un abbraccio. È molto divertente che negli ultimi mesi c'è stato una vera crisi nel mondo televisivo, perché pare che nessuno guardi più la Formula 1, che è diventata di una noia veramente incredibile, per non dire mortale, se no ci portiamo sfortuna veramente, e quindi il pubblico si sta orientando sulle moto. Si potrebbe di nuovo riorientare sul ciclismo, perché io ricordo da ragazzo guardavo con grandissima passione 2000 anni fa naturalmente il processo alla tappa, che ti ricorderai anche tu.
Sì, certo, me lo ricordo benissimo, ma perché il ciclismo è uno di quegli sport su cui alla fine il tifoso rumina, no? Ha bisogno di commentare. Ma per esempio quando io ero ragazzo, il lunedì l'uscita dei giornali sportivi, il Calcio Illustrato e il Calcio e il Ciclismo Illustrato erano sempre degli avvenimenti, perché su queste gesta commentavi e poi soprattutto ti dividevi in squadre. Ai miei tempi c'erano i Coppiani e i Bartagliani e c'era un odio assolutamente accanito. Poi quando anche Thiel e Charlie Gaul contendevano, i ragazzi e gli adulti tutti si schieravano in direzioni diverse e dicevano la loro. Insomma, non era però cazzeggio come succede spessissimo adesso, era vera passione per la bicicletta. E questo sport, benché un po' degradato, è ancora uno degli sport che suscitano maggiore interesse e maggiore emozione.
Senti Giovanni, scusami, ma quindi è un libro che non parla di un ciclista in particolare, cioè il dio della bicicletta in generale, che anima un po' tutti, cioè è la bicicletta il dio, è questo?
Ma il libro parla della bicicletta in generale, ma parla anche attraverso diversi racconti di episodi.
Quindi sono vari episodi, non è che c'è un protagonista, un campione di cui ne traccia la storia?
No, di campioni ce ne sono tanti, ma i campioni sono non solo quelli che vincono, ma anche quelli che perdono. Insisto su questo motivo. Per esempio, Fra Franco Bitossi che a Gap al campionato del mondo si vede sorpassato negli ultimi due metri da Marino Basso quando credeva di avere una vittoria in pugno, o viceversa dei campioni minori che oggi non ci ricordiamo ma che allora avevano una fama straordinaria come Bianchetto Beghetto, che per voi che siete troppo giovani non vogliono dire niente, ma sono i vincitori del campionato del mondo di tandem su pista. Ecco, ti dico tandem su pista e tu dici ma cos'era, no? Ma allora noi impazzivamo per andare al Vigorelli e vedere Maspes o Gagliardoni o nella velocità individuale oppure nel tandem.
Era Giovanni, mondo... Giovanni, dobbiamo salutarci, ti lascio con due versi di Paolo Conte: quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita.
È anche la cosa migliore.
Un abbraccio, ciao da carta vetrata. Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, salutiamo i nostri ospiti che sono arrivati trafelati, la città è in preparazione per il 2 giugno, grande festa, ma soprattutto si ricorda il complotto, il libro di Massimo Teodori che fra pochissimo presenteremo con Flaminia Marinaro. Come sta, professore?
Bene, grazie, bene, bene.
Ben trovato, Massimo.
E voi,
ti vedo
e voi
stai
come
bene.
State?
Tutto bene.
Abbiamo un collegamento.
Come va questa trasmissione?
Tutto bene, tutto siamo bene. Collegati con Biella, dove dobbiamo parlare della Via della Seta, la Via della Seta che è stata protagonista questi giorni di un attentato, non un complotto, ma tra Afghanistan e Turkmenistan ci sono stati 11 morti e quel confine, quella dogana importante tra Afghanistan e Turkmenistan è presidiata proprio dalle nostre truppe. E per ricordare l'importanza della Via della Seta, da Biella, città che della seta si è fatta portatrice nel mondo di qualità del Made in Italy, da questo posto lontanissimo che era alla fine del mondo, che era la Cina, parliamo con Roberto Paravagna di una mostra della Fondazione Zegna.
Ciao Alberto, un cordiale saluto agli ascoltatori di Carta Vetrata e un saluto anche al professore Teodori in linea. Quindi una Via della Seta protagonista appunto a Biella, per la precisione a Trivero, in ogni caso nel biellese, nella terra famosa di tessitori, di filati, per questo percorso multimediale che riguarda comunque grandi e piccoli. Protagonista è il grande lanificio Ermenegildo Zegna, notissimo martire italiano nel mondo. Fino al prossimo 29 giugno, quindi a Trivero, nella sede dell'archivio del noto gruppo tessile con radici concrete in zona, c'è questa mostra a disposizione di tutti per capire un po' meglio il filo di seta. La seta dall'Asia all'Occidente è questo viaggio che serve un po' a tutti per capire il percorso del filo che in sostanza è il simbolo del lusso. Chi visita questa mostra, mi sembra molto importante, può non soltanto leggere ovviamente una serie di documenti e vedere le immagini e le fotografie che ci sono, ma anche toccare tessuti, ci sono abiti esposti a disposizione del pubblico. In estrema sintesi ci sono direi tre soggetti principali: la metamorfosi del Bago da Seta, il viaggio lungo questa famosa Via della Seta alla quale accennavi anche tu Alberto in precedenza, e la grande maestria ovviamente degli artigiani, delle maestranze grazie alle quali i capi Ermenegildo Zegna sono prodotti ed esportati in tutto il mondo. So Alberto che ho poco tempo a disposizione, ma vorrei andare praticamente quasi alla fine dello spazio riservato a me e con una curiosità. Sappiamo tutti che si tratta di questa piccola bava che il Baco emette, che viene solidificata poi quando entra in contatto con l'aria. Ecco, pensa che il filo con il quale viene fatto il classico bozzolo è lungo, può arrivare a toccare addirittura i 2000 metri, naturalmente un filo ininterrotto.
Due chilometri.
2 chilometri, esatto, ben 2000 metri, un filo ininterrotto, quindi...
Fatto da un animalino, cosa. Da un insetto piccolissimo, quindi...
Esatto.
È come se un uomo stendesse da solo 30 chilometri di tessuto, insomma, qualcosa esatto. Del genere, anche di più forse.
Esatto, è veramente una cosa sensazionale, è una mostra particolarmente interessante in una delle zone al mondo più conosciute per la capacità e la grande imprenditorialità dell'industria del settore laniero, tessile e in generale.
Ricordiamo che Ermenegildo Zegna è una delle ditte più importanti presenti sul territorio italiano e non solo, ma anche tra le più antiche, perché ha più di 100 anni di storia.
Esatto, il famoso sigillo rosso che caratterizza i prodotti firmati da Ermenegildo Zegna.
Grazie ancora, alla prossima puntata. Ciao Roberto Paravagna.
A risentirci, ciao.
Carta vetrata.
Cara Flaminia, torniamo in diretta con Massimo Teodori che ci parlerà di un libro, Marsilio, importante, una collana che prende lo spunto dalla cronaca ma per diventare saggio atemporale. Parliamo di Complotto, la collana si chiama I Grilli, ricorda in qualche modo anche il grillo parlante del grande Collodi, perché è la coscienza collettiva che torna a farsi sentire, a parlarci di quello che può avvenire tra società pubblica e società del potere, perché la società pubblica tante cose non le sa. Vero, professore?
Vero, vero, vero. Perché questo libro Complotto? Complotto con punto esclamativo e con un sottotitolo che è Come i politici ci ingannano. Perché? Perché in realtà il complotto è l'ordine del giorno dell'Italia. Voi se leggete i giornali di questi ultimi mesi avete trovato in titoli di prima pagina la parola complotto moltissime volte. Qualsiasi cosa succede è un complotto, è un complotto. E allora, da ultimo, quello che di cui si sta parlando molto è il complotto che ci sarebbe stato nel 2011 per defenestrare Berlusconi e mettere al suo posto Mario Monti.
Le anticipazioni un complotto di Friedman.
Friedman nel suo libro Ammazziamo il, come si chiama, il ghepardo, del genere, no? Il gatto pardo. Dice una cosa che è un'autentica balla, perché nel 2011 la successione di Monti a Berlusconi avviene per naturale logoramento del vecchio presidente del Consiglio. Figuriamoci se c'è stato un complotto fra gli alti statisti europei, addirittura gli americani, sotto la guida del Presidente della Repubblica.
Infatti, sicuramente ci sono parlati, questo è inevitabile.
Ma come si parla sempre quando c'è da prospettare un'altra.
Come è giusto che si faccia.
Giusto che si faccia, uno esplora. Addirittura in quel periodo Massimo D'Alema ha convocato Mario Monti e gli ha offerto addirittura la possibilità di essere il leader di un governo di centrosinistra, proprio mentre. Quindi in realtà il complotto.
Però scusa Massimo se ti interrompo, non c'è stato recentemente una specie di outing dei servizi segreti americani che hanno ammesso?
No, né outing né servizi segreti americani. C'è stato Tim Geithner, il quale nelle sue memorie ha detto una cosa estremamente vaga, dicendo che nella primavera estate del 2011 si parlava fra gli americani e gli europei di quello che sarebbe potuto succedere in Italia.
Beh, è stato tutto più preciso,
ma appunto,
però.
Ma tutto questo appunto diventa il complotto, quello che è la normale dialettica politica. Allora qui torniamo al punto essenziale del mio libro. Il punto essenziale del mio libro è che in Italia viene usato molto spesso il complotto quando la politica degrada, quando non si è più capace di fare delle analisi e delle diagnosi esatte, quando i ragionamenti lasciano il posto alle pure fantasie, e così si ricorre al complotto.
Torniamo a D'Alema.
Perché il complotto, ma io non vorrei fissarmi su questo elemento.
Vabbè, però è interessante.
È solo un capitolo invece di una storia, che è una storia anticomplottista d'Italia, in cui partiamo dal 1943 e arriviamo fino ad oggi, appunto fino a queste ultime cose. Allora, continuamente escono libri sui complotti, i giornali parlano di complotti, qualsiasi cosa succede è un complotto e via di seguito. Questo significa che è proprio il degrado della politica, perché quando un politico fallisce in qualcosa o ha in un successo, non è che esamina dove ha sbagliato, perché ha fatto degli errori e via di seguito, ma dice subito, ricorre a delle cose indefinite che è un complotto. Il complotto, c'è sempre qualcuno dietro, non si sa mai chi è dietro, delle entità abbastanza fumose, e questo è un grave degrado della politica. Noi siamo andati avanti in Italia per 50 anni, 60 anni nella storia della Repubblica con tutta una serie di falsi complotti.
Però in realtà, perdonami, no, io prego, faccio un po' l'avvocato del diavolo, prego, ecco questa. Ma nel 2011, quando ci fu questo, tu non lo vuoi chiamare complotto, molti lo hanno definito così, quindi per vederlo in maniera neutrale.
Sì, molti ignoranti e
però
pretestuosi.
Però c'è stata,
certo,
un'azione da parte del capo dello Stato che non gli competeva.
Ma come non gli competeva? Ma un capo dello Stato che vede un governo che si degrada, che perde molti pezzi in Parlamento, con uno spread che sale a 500 sopra a qualsiasi livello mai prima, che vede che il prestigio internazionale dell'Italia nelle riunioni di carattere europeo e internazionale è sempre più basso, ma figuriamoci se un capo dello Stato non ha il dovere di riflettere su quali sono le possibili alternative.
Quindi è un potere che lui aveva.
Ma certo,
perché
ma
questo
certo,
che è stato da molti contestato,
ma
che non era un potere.
Molti che
l'alternativa era sciogliere le camere.
Che sono ignoranti,
esatto,
che non conoscono la Costituzione, che non capiscono che cosa è la dialettica
però
politica.
Però il tentativo andava fatto, perché se le camere hanno dato fiducia a un governo nuovo, ma qui vuol dire che c'erano gli estremi per un nuovo governo.
Ma certo, ma io volevo che Massimo lo chiarisse, perché la polemica è nata su questo. Cioè, si è accusato Napolitano di aver azionato un potere che lui in realtà non avrebbe avuto.
E giustamente il capo dello Stato ha risposto: fumo, soltanto fumo. Evidentemente sono cose che piacciono ai lettori, che piacciono agli ascoltatori, perché fanno sensazione. Si fa sensazione se c'è un complotto, se si dice che c'è qualcosa dietro, chissà che tira i fili. E questo è un vizio. È un vizio della politica italiana e un vizio anche della revisione della storia italiana. E insomma, se andiamo indietro, e io in questo libro, che è un po' un saggio storico con 12 capitoli che vanno dal 1943 ad oggi, cerco di mettere in luce e di argomentare perché viene usata la teoria del complotto. Perché viene usata la teoria del complotto? La teoria del complotto viene usata per non dare delle spiegazioni che siano delle spiegazioni fondate su fatti, persone, argomenti, riflessione, capacità di capire la situazione storica. E la teoria del complotto è qualcosa che ha girato il mondo. Il mondo tragicamente ha avuto il complotto demo-plutocratico massonico.
Come diciamo Mussolini.
Che ha portato i nazisti e i fascisti. E il complotto è quello che hanno visto nell'11 settembre, che le Torri Gemelle non sono state oggetto di terrorismo, ma sono state fatte cadere dallo stesso
però in qualche
presidente
caso si può parlare
Italia.
Di complotto,
ma
mai
quando i complotti ci sono
quando ci sono stati
è una cosa diversa il complotto dal complottismo.
Certo.
Il complottismo è l'uso pretestuoso del complotto per altre cose. Per esempio, diciamo nel 1964, il cosiddetto piano Solo De Lorenzo non era un complotto, è stata una manovra fatta con il placet del Presidente della Repubblica.
Che ricordiamo era Segni, no?
Segni delle alte sfere della Democrazia Cristiana, per piegare i socialisti nel loro programma riformista. Molte volte il complotto viene invocato per ottenere dei risultati di carattere politico.
Si è parlato di Gladio anche 20 anni fa, Andreotti parlò davanti alla Camera come ex Presidente del Consiglio di Stay Behind.
Ma Gladio non è un complotto, Gladio era Stay Behind, una normale previsione fatta nel momento in cui è stato firmato l'accordo del patto atlantico con la NATO. Si prevedeva allora, cioè nel 1949-50, si prevedeva che fossero costituite dei sistemi nel caso di invasione dell'Italia, come ce l'hanno avuto tutti gli altri paesi europei. Quindi voglio dire, usare il complotto significa non riflettere sulla
storia. Forse darsi
storia.
Crearsi un alibi.
L'insuccesso, qualsiasi politico che ha insuccesso o che fa...
Si nasconde dietro il complotto.
Adesso diciamo, ci sono state due ministri italiani, adesso non ne faccio il nome, possiamo anche farne il nome. Una si è dovuta dimettere perché ha fatto delle cose non molto commendevoli, ha detto è un complotto contro di me. Un'altra che si è scoperta che aveva telefonato a una persona che eccetera eccetera, al ministro della giustizia, c'è un complotto. Non sono dei complotti, Quindi noi non stiamo parlando del fatto, le cospirazioni ci sono, sono importanti, ma quando effettivamente ci sono?
In altri casi sono delle foglie di fico.
Sì. Gli spagnoli usano una parola che si chiama intentona. Che cos'è l'intentona? È far adombrare che c'è un complotto per ottenere dei vantaggi di carattere politico, e molte volte l'Italia questo, cioè in realtà non sono stati un complotto il piano solo, non è stato un complotto il cosiddetto golpe borghese, non è stato un complotto il cosiddetto golpe sogno, sono state delle manovre.
Il Gran Consiglio che dispone è quello,
certo,
sì.
Certo.
Se non mai.
Ma no, quello, certo. No.
La storia non ha visto complotti.
No,
la
storia è piena di complotti, ma io parlo della storia.
Ma se diamo l'accezione della manovra, effettivamente.
Flaminia, torniamo
tutto.
Fra pochissimo col professor Teodori, però rimanga con noi qui in studio, sì, perché una piccola chiacchierata su Stati Uniti e Italia a confronto. Abbiamo con noi, che ci ha raggiunto da Casale Monferrato, il presidente dei piccoli editori, Antonio Monaco.
Buongiorno a tutti.
Allora, volevamo parlare con te, anche col professor Massimo Teodori, se vuole intervenire, sulle differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un mercato editoriale che è il primo al mondo e hanno grandissime case editrici, ma non solo grandi case editrici. Anche negli Stati Uniti esiste il fenomeno della piccola e media editoria. E ogni anno si riuniva questa piccola e media editoria con forti caratteristiche statuali, perché l'America è fatta da tanti stati e ogni stato ha il suo orgoglio e la sua appartenenza a delle differenze anche culturali. Si riunivano in una manifestazione che è la Book Exhibition of America, in sigla BEA, che raccoglieva i piccoli e medi editori che andavano in giro, circolavano per gli Stati Uniti, tappa per tappa, città per città, paese per paese, stato per stato, cambiando destinazione, dando attenzioni nazionali a delle province dell'impero, perché l'America non è solamente New York o la East Coast, ma abbiamo il grande interno dell'America, che è molte volte trascurato sotto il profilo culturale. Il Texas in particolare è pieno di suggestioni, di grandi stimoli. Cosa sta succedendo invece in Italia? L'esatto opposto, perché questa fiera si è andata a stanziare verso l'Europa, a New York. Sono ormai parecchi anni, non tantissimi, ma più di 5 mi pare, che si trova al Jacobs Center di Manhattan, e da lì ogni anno raccoglie sempre gli editori delle regioni, diremmo noi in Italia, ma degli stati americani. Noi invece cosa stiamo facendo? Raccontaci un po' l'esperienza italiana, Antonio.
Ma direi che ovviamente confrontare l'Italia con gli Stati Uniti naturalmente è una metafora, non possiamo fare proprio un confronto diretto per le dimensioni, dovremmo confrontare l'Europa e gli Stati Uniti. Però accettando la provocazione della metafora, direi che effettivamente la piccola e media editoria americana oggi tenta di puntare solo sugli aspetti commerciali e quindi trova più conveniente essere presente in un luogo che ha maggiore potenziale che non fare una scommessa itinerante. Noi in Italia invece proprio quest'anno, dall'esperienza di Più Libri di Roma, abbiamo cominciato e abbiamo proprio chiuso il numero zero la scorsa settimana a Gorizia, diciamo di un'idea di girare per l'Italia, muoversi, andare a ricontattare direttamente i lettori, perché noi abbiamo sì un'esigenza commerciale naturalmente come tutti, ma abbiamo anche un'esigenza culturale di ridefinire il rapporto con i lettori, ridefinire diciamo il ruolo degli editori che oggi è in gran parte messo in discussione, e quindi in questo senso bisogna che giriamo e incontriamo direttamente i nostri lettori.
Bene, quale sarà la prossima tappa, se ci sarà una prossima tappa? Mi auguro di sì.
Allora, diciamo che esiste una disponibilità e che quindi nei prossimi giorni cercheremo di mettere a punto sulla praticabilità da parte di due città, una è Trieste e una è Verona, con le quali diciamo abbiamo già avuto dei contatti che ci consentiranno subito dopo l'estate di riprendere questo itinerario, che sarà anche un modo per avvicinarci naturalmente alla manifestazione Più Libri che ci sarà poi all'inizio di dicembre a Roma e che comunque è comunque il nostro punto di riferimento.
Grazie Antonio Monaco, torniamo al nostro professor Massimo Teodori per ritornare al complotto e a quello che significa anche un rapporto importante con un editore storico che è compiuto 50 anni, parliamo del caro amico Cesare De Michelis e di questa casa editrice che tra l'altro si sta facendo promotrice della dialettica ma anche dell'alleanza tra grandi editori e piccoli editori, perché la Marsilio con la sua capacità di introiettare il fuori nel dentro e tirar fuori il dentro nel fuori è qualcosa di caratteristico proprio delle piccole case editrici. Come è andata con...
A proposito di case editrici e il tema del mio libro Complotto, beh, c'è un fenomeno in Italia, e il fenomeno è che di libri complottisti sono pieno le librerie.
Vendono bene.
C'è addirittura una casa editrice di cui non faccio il nome che ha un enorme successo facendo dei libri complottisti. Anzi, sono due case editrici,
sì, è vero.
Che hanno un grande successo. L'ultima cosa che è accaduto a una di queste case editrici l'anno scorso, che un libro che ha avuto un grandissimo successo di un magistrato ha costruito un libro, appunto, che ha venduto moltissimo, che era sulle nuove rivelazioni sul caso Moro. Allora, che cosa è successo? Queste nuove rivelazioni sul caso Moro, si è scoperto che questo signore su cui è stato costruito un libro di grande successo,
sembra che hanno riaperto anche il processo adesso.
Rivelava un complotto che nonostante cinque processi. Ma che cosa è successo? Che questo signore si è rivelato un imbroglione, un finto gladiatore, ed è stato messo sotto processo per tutte le cose che ha detto. E questo libro sul complotto su Moro, rivelazione dopo 30 anni, 40 anni. Allora, moltissimi libri, molto successo di pubblico, perché quando il pubblico sente c'è un complotto, che cosa ci sarà dietro e via di seguito, immediatamente si eccita, compra i libri, e quindi anche un buon affare commerciale, come lo è stato in passato, tutti i complotti inventati da tutti quanti i regimi di carattere autoritario e totalitario sono sempre nati sull'onda di complotti, di falsi complotti. Allora, insieme con Massimo Bordin, che è lo storico direttore di Radio Radicale, abbiamo pensato che era arrivato il momento di fare in Italia un libro non contro i complotti, contro i falsi complotti, contro l'uso del complotto come strumento, come arma di lotta politica, come arma pretestuosa di lotta politica. E da qui è venuto fuori questo saggio, che è stato accolto con molto slancio, direi, proprio dalla casa editrice
Marsilio,
con la quale io già ho pubblicato altri
cinque libri,
e che non è abituata
a cavalcare l'onda in modo spregiudicato,
Le cose spregiudicate come lo sono altre case editrici. Quindi questo libro tra l'altro sta avendo notevole successo, abbiamo fatto una prima edizione di 5.000 copie, stanno facendo una seconda edizione perché è in corso di esaurimento, e anche questa collana è simpatica. Io l'anno scorso ho fatto
I grilli, ricordiamo,
ho
i
fatto
grilli.
Un altro grillo che era Vaticano Rapace, che ha fatto quattro edizioni con 10.000 copie vendute, che in questo momento...
C'era già Bergoglio oppure ancora no?
È uscito proprio un mese dopo, il libro è stato scritto prima, un mese dopo che Bergoglio è diventato...
Forse l'avrà letto e si starà muovendo al riguardo.
La cosa ha dato molto uso, molto slancio al libro, che è andato proprio... Perché poi denunziavo tutte quelle cose che poi il Papa ha denunziato, come Lior, eccetera, eccetera.
No, forse sarebbe consigliabile anche agli studenti, ai giovani studenti,
come
magari
nell'ultimo
anno di liceo.
Soprattutto di giornalismo, per essere obiettivi.
Anche al voto, per capire, perché tu ripercorri la storia.
Salutiamo i nostri ascoltatori, ricordiamo Massimo Teodori con Massimo Bordin, Complotto, come i politici ci ingannano. Sono 14,50 € per la Marsilio Editore, 222 pagine. Alla prossima puntata e grazie.
Grazie a voi, grazie. Buongiorno agli ascoltatori.